Sorrentino, professore, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Altro che pareggio, verrebbe da dire, con una serie anche di sorprese in comuni, anche non grandissimi, dove non ci si aspettava questo risultato da parte del centrosinistra. A parte, come dire, Roma, il Movimento 5 Stelle sarà all'opposizione, eccetera, eccetera. Però che cosa ci racconta questo voto?
Ma è indubbiamente, come dice lei, forse il dato meno eclatante, ma forse anche più significativo, è proprio la vittoria in centri minori, che ci dice di una tendenza, che è una tendenza generale, e questo in qualche misura smentisce parzialmente quello che pure è un dato di fatto, cioè che i candidati del centrodestra fossero più modesti, perché questo è valido soprattutto per i grandi centri che hanno attirato l'attenzione dei media e di tutta l'opinione pubblica, come Roma, Napoli, Milano, eccetera, eccetera. Ma se c'è stata questa tendenza dappertutto, vuol dire che è successo qualcosa di diverso, una tendenza invertita che si spiega con quello che, insomma, tutti gli analisti, gli osservatori dicono da sempre, di una revoca del voto da parte di coloro che sono orientati al centrodestra e in parte anche al Movimento 5 Stelle. Che vuol dire revocare il voto? Vuol dire restare a casa. E quindi ci dice sostanzialmente questo, che quella parte del sistema politico che sembrava in vantaggio, che vediamo sempre lì in tutti i segni sondaggi disputarsi il primo posto tra Fratelli d'Italia e Lega, è un elettorato che almeno a questo giro è rimasto in attesa, che sia un'attesa che è temporaneo, che possa diventare un'attesa anche più duratura, e questo è quello che ci sarà da vedere. E questo, insomma, è l'interrogativo che mi porrei se fossi qualsiasi soggetto politico.
Un anno fa ci furono le amministrative, non so se lo ricorda, e c'era il governo Conte e il centrodestra stravinse. Questo c'entra qualcosa oppure no? Sto alludendo al governo Draghi e al fatto che abbia potuto generare un racconto diverso intorno a tante cose, diciamo.
Ma senta, il governo Draghi è un po' una conseguenza del dopo pandemia, cioè quello che è successo è abbastanza chiaro. Poi, come sempre capita nella politica italiana, ci siamo arrivate per vie un po' così traverse, ma quello che è successo è che il paese si è reso conto che una fase eccezionale come il post pandemia è ancora più che la pandemia, che durante la pandemia bisognava fare pochissime cose e cercare di farle nel miglior modo possibile, e tutto sommato si può dire che il governo Conte ci sia riuscita, ma la fase successiva è la fase di ripartenza, no? La famosa resilienza del piano, ed era evidente che ci volesse qualche cosa di speciale che è rappresentato da Draghi, e credo che questo abbia prodotto anche una fase diversa nel clima d'opinione, proprio nella psicologia degli italiani. Non so se questo possa essere letto come una matrice politica che si sta spostando, credo che sia qualcosa di più profondo, cioè credo che il paese si sia reso conto di che c'è bisogno di fare. C'è moltissima difficoltà, ora abbastanza nascosta da questi scampoli di eccezionalità che restano, ma basti pensare alle crisi soltanto qui, fiorentina e toscana, per rendersene conto. Quindi c'è molta preoccupazione e di conseguenza enorme serietà. Però ripeto, e quindi questo ovviamente, per tornare alla sua domanda, ha cambiato anche un po' tutto il clima e tutta la narrazione intorno al sistema Italia. Però, come dicevo prima, non ne salterei nemmeno nei panni dei vincitori.
Ecco, infatti, Letta ha detto, anche queste poche frasi sono da analisti come lei. Letta ha detto: è un trionfo, ma no a trionfalismi. Questa me la spiega.
Ma sì, ha ragione, è indubbiamente un trionfo, diciamoci la verità, chi l'avrebbe detto appunto un anno fa, come ricordava lei, però non trionfalismi per un dato molto semplice, che sono andate a votare in pochissimi. Guardi, questo è un brutto segnale, perché sostanzialmente queste elezioni che cosa hanno detto? Dopo tanti anni, non c'era un partito antisistema, contro, come sono stati nel corso del tempo la Lega, poi il Movimento 5 Stelle, insomma, quindi non c'era un catalizzatore dello scontento, perché la Meloni non è questa cosa qui, la Meloni è comunque incardinata nel sistema, no? Lei è stata più volte ministro di Forza Italia, con Forza Italia, eccetera. Quindi non è questa cosa qui, oltre a essere poi molto connotata, molto più di quando non lo fossero in passato, per esempio, il Movimento 5 Stelle. Quindi il timore, cioè quello su cui io credo che non soltanto gli attori politici, ma anche noi che ci ragioniamo sopra, dovremmo studiare con più attenzione, è che questo voto che ormai da direi più o meno dalla fine della Prima Repubblica è sempre stato un voto contro, possa diventare in maniera sistemica, in maniera strutturale, un non voto. Non sarebbe una bella cosa, perché, per carità, c'ha ragione chi va a votare, chi resta a casa c'ha sempre torto, e quindi anche se vanno a votare in tre, poi il risultato è legittimo fatto da quei tre, ma significherebbe sostanzialmente uno scollamento ancora più netto tra il paese e le istituzioni, che non è un bel segnale. Vorrebbe dire che stiamo scivolando verso quella piazza caotica, rissosa, volgare, ma un po' inconcludente, che abbiamo visto in mesi a Trieste.
Senta, professore, un flash, ovviamente un sì o un no. Secondo lei questa vicenda dell'astensionismo si combatte, visti anche i risultati delle raccolte firme per alcuni referendum, cannabis e eutanasia, con le nuove tecnologie, oppure è un'illusione questa?
Si potrebbe combattere con le nuove tecnologie, ma non con l'uso che viene fatto attualmente delle nuove tecnologie. Io lo dico da tempo, noi usiamo una Ferrari come se fosse un calesse. Perché? Perché non sappiamo portare la Ferrari sostanzialmente, insomma, no? Continua a essere, soprattutto dagli attori politici, una comunicazione top down, una comunicazione violenta, e vediamo poi la fine che fanno i soggetti che usano questa comunicazione in questo modo. Vuol dire, è un surf e basta un'onda sbagliata e tu vedi tutto e rischi di annegare per sempre, o comunque per casi sempre. Quindi lo possono essere, il caso del referendum è molto interessante, ma se si riesce davvero a trovare una strada di inclusione e di partecipazione dei tanti, me lo auguro, la vedo ancora abbastanza lontana, però diciamo che potenzialmente la Ferrari l'ingarage ci farebbe.
Però se si deve andare a votare usando lo speed, mi sa che rientriamo nell'astensionismo anche lei ed io, poi vedremo se impareremo a guidarla questa Ferrari.
Ecco, questo fa parte del calesse, cioè,
appunto,
ripeto, questa fuga in avanti che ci danno in mano strumenti potenzialmente straordinari, la Ferrari di cui prima, ma sostanzialmente senza contestualizzazione, in un paese di un analfabetismo digitale enorme, che riguarda anche persone avvedute come lei, soprattutto io, fa parte di quello che diceva, sono fughe in avanti che non è quello che serve per creare vera inclusione e vera partecipazione. C'è bisogno di semplificazione e c'è bisogno di trovare dei modi per far sentire le persone più vicine alle istituzioni.
Professore, buona giornata a lei.
È successo.
Grazie, buona giornata.
Arrivederci.